Critica della ragione tecnologica di Pierfranco Pellizzetti. Molte le cose mirabili, ma nessuna più mirabile dell'uomo, il quale solca il mare in tempesta e aggioga i buoi dalle corna ricurve. Sofocle, Antigone. Le tecnologie, a quanto pare, tendono a promettere più di quanto siano in grado di fare, almeno rispetto alle previsioni. Evgeny Morozov. Dalla parte degli umani. Nel 2004 Frank Levy e Richard Murnane, autorevoli ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, pubblicarono il loro saggio The New Division of Labor sulle prevedibili ripartizioni a medio periodo dei compiti fratto ruoli tra il lavoro umano e quello delle apparecchiature digitali, tra persone e computer. Opportuno aggiornamento al tempo di droni e altre supplenze meccaniche espulsive del biologico dilaganti di uno dei classici temi affrontati dalla sociologia agli esordi della division du travail social. Alla luce dell'entrata in campo di un soggetto inesistente e, dunque, imprevisto al tempo in cui Emile Durkheim scriveva il suo celeberrimo saggio, l'evoluzione e l'estensione delle capacità artificiali nel sostituire le funzioni umane dalla forza fisica a quella mentale, la seconda età delle macchine, la presa d'atto che computer e relativi programmi digitali realizzano nell'area del pensante quanto la macchina a vapore e le successive apparecchiature dell'età industriale hanno fatto in quella del muscolare, gli apologeti aggiungono, con funzioni liberatorie, un assunto largamente influenzato da quell'inquietante efficientismo di stampo aziendalistico imposto come best way dalla controrivoluzione anglosassone degli ultimi quattro decenni. La gente dovrebbe concentrarsi sulle mansioni e sui lavori in cui gode di un vantaggio competitivo rispetto alle macchine, lasciando ai computer le attività per cui sono più adatti. Sulla base di questo criterio, i due autori arrivavano a individuare alcune aree e attività, a loro dire, indiscutibilmente e permanentemente inibite all'appropriazione della mente artificiale, una delle quali veniva indicata nella guida di un veicolo di trasporto in mezzo al traffico. Affermazione che traeva conferma dalla comica vicenda del Grand Challenge di due anni prima, la sfida lanciata da DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, l'agenzia statunitense creata nel 1958 allo scopo di promuovere progetti tecnologici per costruire un veicolo privo di autista in grado di attraversare 200 km nel deserto del Mojave. La gara si tenne il 13 marzo 2004 con la partecipazione di 15 concorrenti e risultati clamorosamente disastrosi, appunto, da comica finale slapstick. La migliore prestazione fu quella di una vettura che riuscì a percorrere appena 7,4 miglia per poi uscire di strada a un tornante, ribaltare e schiantarsi in una duna di sabbia. Bene. 10 dopo arrivano i loro colleghi bostoniani Eric Brynjolfsson e Andrew McAfee a raccontarci le meraviglie del progetto Chauffeur di Google, sperimentate personalmente e trionfalmente, il giretto sulla statale californiana 101 su un'automobile senza pilota perfettamente affidabile. Difatti è dal ottobre 2010 che Google ha postato nei blog la notizia che le sue auto totalmente autonome, prive di guida umana, stavano funzionando già da un po' di tempo e senza problemi nel groviglio delle strade e superstrade degli Stati Uniti. A plateale smentita dell'idea, sino ad allora assunto di fede, che mai e poi mai un programma digitale avrebbe rimpiazzato il conduttore in carne e ossa nel driving di una vettura. Almeno nel futuro prevedibile, se ha un senso l'espressione lavoro morto che ghermisce quello vivo, le scampagnate californiane di Brynjolfsson e McAfee ne sono la più inquietante rappresentazione. tale anche in quanto accompagnata da un'insensata esultanza per operazioni che promettono ulteriori mattanze a livello di occupabilità. Ma il vigente indirizzo delle applicazioni tecnologiche verso obiettivi la borsa Ving, il vero significato dell'evoluzione in corso a prescindere dal fantascientifico folklore in cui viene ammantata, è una direzione neutra o risponde a ben precise volontà che la piegano a ben identificabili obiettivi? Lo si chiede facendo spallucce anche quando queste legittime domande sono oggetto di rimozione preventiva, magari mediante bollatura con il marchio infamante di posizioni reazionarie. Come accade fin dal tempo in cui il movimento luddista venne degradato a ottusa chiusura nei confronti del progresso, quando in effetti era la disperata resistenza di ceti artigiani alla dequalificazione delle professioni a mezzo macchinismo. Anche stavolta un po' di sana ermeneutica del sospetto può venire utile. Infatti, tralasciando il tema provocatorio se la scienza sia o meno un campo attraversato da poste in gioco e rapporti di forza, se esista un'oggettività oggettiva scientista, o se questa sia un prodotto sociale alla Thomas Kuhn o alla Pierre Bourdieu, le regole epistemologiche non sono altro che le regole e le regolarità inscritte nelle strutture e fratto o negli habitus. Resta sufficientemente accertato che la traduzione delle conoscenze scientifiche in procedimenti diretti a scopi pratici, produttivi, legati in tecnologia, ha largamente a che fare con i criteri storicamente dominanti. In questo senso risulta certamente prodotto sociale, con altre parole, un'evidente questione di potere, che oggi pratica il trionfalismo più irresponsabile, mentre è in corso l'espulsione di larga parte della componente umana dal tipo di organizzazione che si sta realizzando, l'azzeramento dei contributi propositivi e critici delle donne e degli uomini concreti alla fabbricazione delle cose, alla fornitura dei servizi e alla determinazione di un'apprezzabilità condivisa. In senso lato alla democrazia dei cittadini. Già tre lustri or sono uno dei nostri più grandi esploratori delle trasformazioni novecentesche, un giornalista di cuneo allergico alle fanfaluche di moda come Giorgio Bocca, aveva messo in luce gli aspetti mistificatori in questa confusa religione laica del superamento dell'individuo nella rete, con le sue oscure metafore dei flussi e degli sciami. Le classi al potere hanno sempre inventato ideologie per giustificare i loro comodi e le loro ottusità. Non sapendo governare il mondo, hanno inventato prima i miti e poi le religioni. E adesso, avendo ucciso Dio con le loro scienze, cercano di ricostruirlo con lo sciame, con il flusso. Le ideologie del passato avevano almeno il merito o la buona volontà di porre l'uomo al loro centro. Le nuove lo ignorano, gli assegnano al massimo una funzione da formicaio, da alveare, lo lasciano volare nello sciame. La digitalizzazione dell'umano, gli spartiacque industriali, la questione dei criteri di scelta in ambito tecnologico divenne l'oggetto di un classico saggio apparso 30 anni fa, The Second Industrial Divide, a firma dell'economista Michel G. Piore e del suo collega politologo Charles Sabel. A loro dire, tale scelta non scaturisce da una logica autonoma di necessità tecniche o scientifiche. L'emergere e il declinare di tecnologie dipende in prevalenza dalla struttura dei mercati dei prodotti tecnologici, e la struttura di questi mercati discende, a sua volta, da circostanze politiche fondamentali, quali i diritti di proprietà e la distribuzione della ricchezza. Insomma, le macchine rappresentano sia lo specchio che il motore dello sviluppo. Sabel e Piore chiamano spartiacque industriali, industrial divide, i momenti particolari in cui il cammino lineare dello sviluppo tecnologico viene messo in questione. Momenti in cui, giunti a un bivio, si decide la via da imboccare, in quanto più confacente agli interessi dominanti, Ad esempio lo spostamento di centralità nel sistema mondo dell'economia occidentale verso l'area anglosassone coincise con l'affermazione del modo di produrre di massa a scapito di quello artigianale continentale. Fermo restando che non esisteva nessuna ragione oggettiva a priori che determinasse la prevalenza della standardizzazione propria del paradigma taylorista-fordista sulla flessibilità prodotto personalizzato della fabbrica artigiana meccanizzata. Quello che risultava determinante era la composizione della forza lavoro disponibile nelle aree ormai egemoni nella seconda metà dell'Ottocento, caratterizzata da basso livello di specializzazione, nell'Inghilterra dei borghi putridi, in quanto prevalentemente formata da masse rurali inurbate, negli Stati Uniti del paternalismo aziendale, stanti le fiumane di immigrati provenienti dalle zone più arretrate del vecchio continente, Italia, Irlanda, Lituania e così via. Di conseguenza la scelta del paradigma tecno-economico dominante risponde a logiche che prescindono dall'efficienza, come gli storici dell'economia ci hanno ampiamente illustrato, quando all'inizio del XX secolo si risolse l'alternativa in ambito trasportistico tra motore a benzina o a vapore nell'avionica tra velivoli più leggeri dell'aria dirigibile o più pesanti aeroplano. Scelte in cui prevalsero le soluzioni confacenti agli interessi meglio posizionati lobbisticamente. La tecnologia non è quindi una causa prima, ma il prodotto di un conflitto sociale per cui all'interno di possibilità alternative prevalgono le scelte dei detentori del potere, così da conferire ad essa una precisa impronta di classe che ne determina poi ogni conseguenza. Alfred Chandler Jr. Ciò nonostante, in passato le zigzaganti vicende dello sviluppo dipendenti dalle tecniche hanno sempre mantenuto un impatto latamente inclusivo nei confronti del corpo sociale, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto il profilo distributivo, incremento del potere di acquisto. Il dato in controtendenza che emerge dalle recenti evoluzioni è che ormai lo sviluppo prescinde dalle persone reali, in misura sempre crescente. Un fenomeno declinato in due ambiti. 1. L'organizzazione del lavoro, ossia l'aspetto maggiormente messo a fuoco nell'attuale polemica rispetto a un modello che rivela in maniera sempre più evidente la sua finalizzazione a produrre disuguaglianze economiche nella ripartizione delle risorse e blocchi castali nella composizione sociale. 2. La subalternità dei programmi di innovazione tecnologica a criteri meramente mercantili, finalizzati a indurre, attraverso la comunicazione manipolativa, propensioni d'acquisto in una popolazione sempre di più colonizzata dal consumismo e in preda alle relative pulsioni attivate e drogate dal marketing. Sotto entrambi gli aspetti, un inquietante segnale di crisi. Ma anche le fattispecie eminentemente truffaldine con le quali l'attuale corso plutocratico ridisegna a proprio vantaggio i rapporti tra le classi, organizzazione d'impresa, la Borsavig, e il capitalismo accumula ricchezza senza riprodurla, manipolando i bisogni, innovazione sottomessa alle logiche della mercificazione. Segnali dell'autunno di un ciclo economico indotti dall'inarrestabile scivolamento del profitto industriale nella rendita finanziaria, nel fermo immagine di una stagione intrisa di umori restaurativi che occulta la propria vera natura dipingendosi come il migliore dei mondi possibili e conseguentemente bloccando le lancette del tempo in un eterno presente immobile che non deve mai essere minacciato da effettivi processi di cambiamento, quel cambiamento insito nella tecnologia in quanto innovazione declinata a invenzione che viene asservito quale strumento giustificativo dell'ordine vigente, una torsione rispetto alla sua fondamentale destinazione d'uso, che nel primo caso organizzativo si rivela una trappola e nel secondo consumistico una vera e propria truffa. Riallacciandoci alle considerazioni iniziali, mentre il progetto di utilizzare la tecnologia per sottomettere l'ordine democratico procedeva a spron battuto, venivamo tranquillizzati con la confortante rassicurazione che gli algoritmi e le regole espresse nei codici informatici contemplano soltanto le variabili più comuni, tanto da escludere il riconoscimento di modelli o pattern complessi per operazioni che non possono essere computerizzate, rimanendo così prerogativa degli umani in quanto lavoratori. Le più recenti vicende stanno dimostrando esattamente il contrario. Resta da capire perché e per come le applicazioni tecnologiche, in particolare i software dedicati, sono state indirizzate al raggiungimento di tale scopo, all'esclusione del canonico 99% dell'umanità. La sindrome di Johannesburg. 3 ore di lavoro al giorno sono più che sufficienti per soddisfare il vecchio Adamo che è in noi. Queste le esatte parole di John Maynard Keynes pronunciate nella celebre conferenza Economic Possibilities for Our Grandchildren del 1931, ispirate a una tesi che partiva dalla presunzione di uno sviluppo messo al servizio del benessere generale, e che in effetti ispirò le politiche pubbliche per larga parte dell'età welfariana, almeno tendenzialmente. Poi avvenne una rottura verticale tradotta nella denuncia del patto keynesiano-fordista, l'accettazione dell'ordine capitalistico a fronte della piena occupazione tendenziale che tale ordine aveva retto, a seguito del diffondersi di quella che taluno definì sindrome di Johannesburg. Come nel Sudafrica dell'apartheid, i ricchi hanno sempre più paura dei poveri e si difendono da essi attaccandoli, riducendo gli aiuti umanitari, peggiorando la qualità dell'istruzione, ostacolando i flussi migratori. Domenico De Masi. L'esclusione al servizio della disuguaglianza, ottenuta attraverso pratiche di esproprio dirette o sottotraccia. Un tema che è diventato centrale nel dibattito di politica economica del 2014, a seguito del successo mondiale di Thomas Piketty con il suo bestseller Il Capitale nel XXI secolo, i processi di trasferimento di patrimonio dal settore pubblico a quello privato non si sono solo verificati nei paesi ricchi a partire dagli anni 70. Su scala mondiale, la più massiccia operazione di privatizzazione di tutta la storia del capitale, già anticipato, tra gli altri, dal nostro Luciano Gallino nella lotta di classe. Dopo la lotta di classe, questa lotta viene condotta dalle classi dominanti dei diversi paesi, le quali costituiscono ormai per vari aspetti un'unica classe globale. Ora giunge lo storico Ignazio Masulli a fornirci dati altamente inquietanti sulle fasi iniziali dell'operazione che avrebbe spaccato il mondo in due, tra i pochi abbienti sempre più ricchi e le moltitudini in crescente impoverimento, resa possibile dall'innovazione, all'inizio più organizzativa che tecnologica. Il decentramento produttivo transnazionale avviato dalla pionieristica scelta della multinazionale USA Fairchild di trasferire il montaggio delle componenti microelettroniche a Hong Kong nel lontano 1962. Ecco alcuni dati dal fronte dell'Unione Europea estrapolati da Masulli. Nel 1980 la Francia investiva in attività produttive all'estero il 3,6% del PIL, nel 2012 era il 57%, la Germania è passata nello stesso arco temporale dal 4,7% al 45,6% e il Regno Unito dal 14,8% al 62,5%. Analoga tendenza si riscontra anche nel caso italiano, dal 1,6% al 28%. La dinamica rivela appieno il suo aspetto inquietante esaminata sul fronte dei posti di lavoro perduti o non creati, in Francia 5,9 milioni, 7,3 in Germania nonché almeno 2,6 milioni in Italia. La delocalizzazione selvaggia che ha generato il cosiddetto fenomeno delle imprese footloose, senza piedi, reso possibile dalla rivoluzione trasportistica del just-in-time, grazie, tra l'altro, ai flussi di container dal Far East e alla cantieristica delle supernavi post-post-Panamax, coniugata con il time zero della comunicazione informatizzata. Quanto il tecnoentusiasta Kevin Kelly, celebre firma di Wired, la Bibbia dei techies planetari, ci descrive come la meraviglia delle meraviglie di nazioni con un costo della manodopera da lavoro schiavistico ormai diventate nostre vicine di casa. Visto che ci separa da loro soltanto un ottavo di secondo, il tempo massimo impiegato da un segnale per viaggiare da un capo all'altro del mondo. Insomma, la meraviglia per nulla meravigliosa di un modo di produrre che azzera la forza del lavoro organizzato nel contrapporsi al comando capitalistico a tutela dei propri diritti. Se in età industriale le imprese erano localizzate e i lavoratori potevano bloccare la riproduzione del profitto attraverso la spada di Damocle delle proprie lotte, nella stagione post-industriale, che continua a essere industriale, solo che emigra nelle malfamate export processing zone a oriente, dove si ripristinano condizioni di sfruttamento di stampo schiavistico, le imprese si insediano nei territori o vi prendono il largo in base a enter fratto exit strategy che inducono le controparti a sempre più miti consigli, tanto da determinare un radicale cambio di mentalità nelle moltitudini precarizzate. Lo rilevava recentemente il sociologo Mark Auge, i proletari non sognano più di abbattere il sistema, temono che crolli, stato animo di sottomissione a rapporti di forza largamente dipendenti dalle strumentazioni tecnologiche e organizzative, comunicative e trasportistiche utilizzate per spezzare la resistenza del lavoro dipendente e delle sue rappresentanze. Il tutto tradotto in una serie di narrazioni accreditanti il nuovo corso che prosciuga di senso, significato e relativa solidarietà indotta le preziose legature che fanno società, la componente umana intesa come classe produttrice, frammentandola fino all'atomizzazione, flessibilizzarsi, diventare imprenditori di se stessi e altre mistificazioni. Gabbie per tenere a bada moltitudini che tornano a essere rappresentate come classi pericolose, nella ristrutturazione della società secondo il metro plutocratico, che perimetra, recinta e castalizza. Segue seconda parte.